Ciao Gabriele, buongiorno.
Ciao, buongiorno, grazie come sempre per avermi, per ospitarmi. Allora, io spero e penso che Tudor faccia un robusto turnover.
Lei che se ne intende di robuste situazioni, lei che è un saggio e robusto giornalista.
Diciamo che io credo che Tudor sia...
Ti fermo, ultima ora. Luciano Buonfiglio è il nuovo presidente del CONI, superata alla prima votazione la soglia dei 41 voti. Lo conosco poco, cercheremo di capire chi è, chi l'ha votato, chi no, di quale partito sportivo è, perché a me interessa chi l'ha spinto, chi no, ma lo vediamo già, prende il posto. Sappiamo dopo 3 mandati del suo predecessore. Elezione del presidente del CONI in questo momento live, tutti che lo abbracciano, manchi solo tu e io, caro il mio Gabriele La Monica, ad abbracciare.
Non lo conosciamo ancora perché siamo gente timida, per cui dobbiamo conoscerlo, poi lo abbracceremo anche se serve.
Chissà di che squadra è, la prima cosa che ci diranno da casa sarà della Juve, del Milan, dell'Inter.
Io spero che sia della Juve, perché abbiamo bisogno perlomeno, noi non vogliamo raccomandazioni, però vogliamo gente che neanche tifi contro, per cui secondo me se fosse della Juve sarebbe un'ottima cosa.
Ti devo dire una cosa, lo sto vedendo e sai quelle cose che uno si vanta dalla faccia e della Roma, a te. Dalla faccia della Roma, che non è un insulto, lo dico agli amici.
Perché
ognuno ha la sua fisionomia, il suo portamento. Qui siamo in zona Roma,
certo.
In zona Roma. Roma.
Comunque, penso che Tudor faccia un robusto turnover, ma per un motivo molto semplice, perché evidentemente le due partite che abbiamo giocato non possono essere test eccessivamente probanti, ma sono comunque delle ottime manifestazioni di trovata quadratura del cerchio. Per cui secondo me Tudor si è fatto ingolosire e vuole andare più avanti possibile. Sa che la rosa comunque arriva da un'annata molto complicata e anche molto nervosa, per cui un buon turnover secondo me può essere un qualcosa di assai sano. Ovvio che noi abbiamo bisogno di almeno un pareggio per arrivare primi, però secondo me rientra nella saggezza. Nella saggezza del nostro mister, questa è una scelta simile. Posso sbagliarmi, ovviamente, però
no, certo.
Credo che possa far così.
E qui ti ho fatto vestire i panni del tifoso. Chiedo sempre a te, Gabriele: ti stupiresti nel massiccio turnover la presenza o no di Yıldız più che di Vlahovic per alternarlo a Kolomoani, per vedere un po' come funziona, eccetera? Yıldız è l'uomo del momento, no? Anche oggi su tutte le prime pagine con l'intervista esclusiva rilasciata ai media italiani.
Yıldız è uno stato di grazia, per cui sinceramente non so se sia opportuno toglierlo, perché comunque è in quei momenti in cui qualunque cosa faccia va bene. Per cui sono quei momenti di grazia che vanno sempre colti. Però diciamo che intorno a lui si possono fare molti cambiamenti possibili, per carità di Dio. Io poi non entro troppo nel tecnico, perché sono un tifoso come mille altri su quello. Però secondo me Yıldız è in un momento di massima esposizione e massima grazia. È evidente che se la vuoi buttare sull'economico, tanto più questo ragazzo eccelle, tanto più quando si siederà al tavolo con i suoi agenti per rinnovare il contratto, potrà spuntare delle cifre che fino all'anno scorso non erano per lui immaginabili, meritandosene tutte, tra le altre, ovviamente.
Assolutamente. Senti, c'è un tema caro in questi giorni che magari vuoi mettere nell'agenda, nella nostra agenda qui di Radio Bianconera, immagino.
Allora, sicuramente ci sono due temi.
Sì,
due
quali?
Temi grossi. Allora, il primo tema grosso è il tema del finanziamento del calcio. Perché è venuto fuori una notizia l'altro giorno su Banca Sistema, che è una banca che fa factoring, per capirci, sconto fatture, che ha cartolarizzato crediti del calcio, cioè ha comprato fondamentalmente crediti sicuri, per cui i crediti che hanno già maturato gente che ha venduto un giocatore a rate, crediti che vengono dal credito sportivo, quindi che sicuramente vengono incassati, e ha anticipato così i soldi al movimento calcistico. Ha fatto un'operazione che ha messo insieme crediti italiani e crediti esteri, ma per 1,2 miliardi, quindi sto parlando di cifre molto corpose. Questo evidenzia un fatto, evidenzia quale fatto? Che il movimento calcio ha sempre più problemi legati non soltanto al debito, ma a queste operazioni vengono fatte per avere cassa, quindi per avere dei soldi,
per avere
da spendere,
credito,
per avere soldi da spendere per la gestione ordinaria, ma anche per fare gli acquisti. Quindi da un lato sicuramente che questi strumenti che di solito vengono utilizzati magari per le aziende siano messi a disposizione del calcio è un'ottima notizia, però comunque anche il fallimento del Lione in Francia, che hanno regole diverse dalle nostre, e il fatto che sia andato in Ligue 1 e probabilmente il presidente non riuscirà a far iscrivere il campionato di prima serie, ecco, devono convincerci del fatto che è arrivato un momento in cui il mondo del calcio, ma anche con strumenti, secondo me servono strumenti politici, deve trovare un modo per sovvenzionarsi in maniera più ricca, che non possa essere soltanto il bancomat tifoso, perché chiaramente il tifoso ormai è esposto a delle cifre per avere la passione calcio che sono veramente molto 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 impegnative. Dunque secondo me questo è un tema che comunque sarà sempre più al centro dell'attenzione, perché comunque è un sistema che ricordiamo il calcio tra tutto, quindi compreso anche le trasferte, i viaggi, movimenta qualcosa come 4 miliardi di euro, proprio ora di PIL, quindi ricchezza per le famiglie, però è evidente che il tifoso con il suo entusiasmo non possa più, si è arrivato al punto di non ritorno, quindi non puoi più chiedere altri soldi oltre gli abbonamenti alle IPTV, agli abbonamenti allo stadio e alle magliette.
Ecco, da osservatore quale sei? Perché hai posto un tema che spesso noi cronisti sportivi magari non sappiamo neanche spiegare con le tue eccellenti competenze. Ti chiedo, verso dove si sta andando, sapendo che i club hanno ottenuto già troppo, quasi tutto dal tifoso, a meno che tu non vai a aumentare i prezzi o cambi culturalmente il ritorno economico anche per chi va a vedere una partita, può spendere di più, può arrivare il giorno prima, può affittarsi il seggiolino al costo maggiore, eccetera. Pensi che il passo successivo sia quello, no, in questi termini, in questo percorso, che si vada verso un abbassamento degli ingaggi dei giocatori? Non dico al 100%, ma della stragrande maggioranza in alcuni campionati?
L'abbassamento degli ingaggi dei giocatori funziona solo se c'è un tetto salariale. Cioè, se tu imponi a tutti un tetto salariale, allora a quel punto ci può essere gli ingaggi possono essere calmierati, ma altrimenti se c'è una persona che può offrire anche un euro in più. È libero mercato e non puoi bloccarlo.
Anche di un'altra federazione, quindi tu dici deve essere uniformato eventualmente per tutti, giusto?
Sì, no, ovvio.
Quindi è abbastanza lungo come percorso.
Non voglio sembrare, non c'è nessuna forma di razzismo, però è evidente che le maggiori leghe europee devono far così. Poi, ovvio, se io voglio andare in Arabia Saudita a prendere i miliardi, posso andare, ma sempre con la consapevolezza che esco dal giro del calcio che conta, quindi le nazionali poi magari non sono più in campo per le nazionali. Cioè ci deve essere una forma in cui noi dovremmo cercare di tutelare il prodotto calcio, così come hanno fatto negli Stati Uniti per il basket, il football americano. Ci vuole un perlomeno un salary cap, deve essere chiaro per tutti, perché altrimenti non si potrà, non ci posso, c'è troppa differenza. Tra le altre cose, poi le società dovrebbero iniziare anche a studiare modi per ottenere dei ricavi in maniera alternativa, perché sicuramente noi abbiamo il problema che siamo delle società italiane, quindi in italiano lo parlano nel mondo un numero limitato di persone, se tu paragonate allo spagnolo o all'inglese. Però bisognerebbe creare dei prodotti che siano effettivamente competitivi anche dal punto di vista dei media,
certo,
per poter andare a aggredire i mercati dove comunque i nomi di Juventus, Milan, Inter sono comunque noti. Cioè, il tema fondamentalmente è che comunque bisogna uscire dal concetto del siamo il calcio italiano, perché quella roba lì non la siamo più. Non siamo più come nazionale e non la siamo più anche come club. Un tempo eravamo il secondo mercato al mondo dopo la Premier e anche prima del mondo spagnolo. Oggi ci hanno superato tutti. Perché? Perché hanno una gestione dei ricavi completamente differente. Manca la gestione dell'evento partita per il tifoso. Quindi
mi fai venire in mente questo dubbio. La Juve è sulla buona strada del rinnovamento, del potenziamento societario. Vuole essere leader anche nella gestione del club. E mi sembra che le tracce, le decisioni, anche solo nei nuovi dirigenti, ci lasciano intendere questo. Ma se non cambia anche il mondo del calcio attorno, quantomeno quello italiano, è più complesso o più facile per noi primeggiare? Primeggiare dal punto di vista societario, e non dico in campo. In campo dipende anche sempre dai giocatori, dalla forza dei giocatori, dalla qualità, dalla fortuna, bla bla bla. Ma dico, il cambiamento culturale del nostro club potrebbe avere un vantaggio sul medio, lungo, breve periodo, o dipenderà anche dall'assestamento di questo modello, di questo sistema con gli altri modelli? Perché io vedo che alcune proprietà sono straniere e ci stanno provando, ma hanno altre difficoltà. La nostra proprietà è saldamente italiana, al di là delle sedi dove sono, non vorrei entrare in queste discussioni da bar, ma dico, è un vantaggio e comunque positivo cambiare per cambiare modello, o i tempi si potrebbero allungare rispetto alle previsioni?
Guarda, io ti rispondo alla stessa domanda con una cosa fattuale. Noi per 9 anni abbiamo vinto lo scudetto, siamo stati per tanto tempo campioni anche di bilancio, prima che le cose andassero un po' a ramengo, complice anche il Covid. Questo discorso ha fatto un movimento? No, non ha fatto un movimento, perché poi alla fine l'unico esempio virtuoso che abbiamo dopo di noi è stata l'Inter, che comunque ha buoni ricavi ma un debito mostruoso. Per cui cosa succede? Succede che ci possono essere dei casi isolati. Noi eravamo un caso isolato, non abbiamo fatto tendente, perché sicuramente il Napoli è sicuramente inattivo, altre squadre sono inattivo, però non c'è un ognuno è col suo
e se
col
stesso
suo, e lui è con lui se stesso, ognuno col suo metodo, per carità di Dio, alcuni anche assolutamente vincenti, perché non è che la nostra ricetta è l'unica buona. Però non c'è un sistema calcio, perché chiaramente noi siamo ancora schiavi di una ripartizione dei ricavi, dove purtroppo, piace dirlo, ma le Serie B e la Serie C prendono ancora troppi soldi rispetto ai ricavi che portano. E poi soprattutto...
Vedi quali sono poi i veri problemi che stai mettendo giustamente in luce.
Noi diamo un sacco di soldi alla Serie C. La Serie C che ha sono tre gironi, ma dico, poi guardi le partite alla televisione, non c'è un'anima di nessuno. Poi però cosa succede? Che non facciamo neanche sistema. Perché? Perché le squadre tedesche che vendono i giocatori al Bayern Monaco o al Borussia Dortmund non è che cercano sempre di vendere a prezzi assurdi, perché comunque sanno che i giocatori rimangono in Germania. Noi quando dobbiamo comprare un giocatore andiamo sempre a rivolgerci all'estero. Perché? Perché se dobbiamo prendere un difensore andiamo dal Sassuolo, andiamo dalla Juve Stabia, andiamo dal Pisa, ci sparano cifre perché siamo la Juve. E quindi noi cosa facciamo? Andiamo in Francia, andiamo in Belgio, andiamo a comprare altri giocatori perché costa meno. Perché poi al limite non puoi neanche farti prendere per la gola. Perché
chiaro, una questione di rete anche qui, dai, diciamocelo chiaramente.
È
Senti,
chiaro.
Gabriele Monica, Milano Finanza News Wires, tutte le settimane fino a quando concluderà questo mondiale, noi sappiamo, speriamo di poter andare fino a metà luglio, ce l'auguriamo, e io l'avevo tenuta lì, volevo impiegare un po' di tempo, però i temi sono sempre tanti e interessanti quelli che ci proponi. Ti chiedo di Tether, aumenta le proprie quote fino al 10,7%. L'obiettivo è un posto nel nuovo CDA bianconero. Ma è possibile una cosa del genere? Da chi dipende l'ingresso?
Non è possibile, sicuro. Allora, il concetto è questo.
Spiegami.
Le società hanno delle norme riguardo alla corporate governance, cioè alla gestione di come vengono gestiti i posti nei consigli di amministrazione. Per cui nel momento in cui viene presentata una cosiddetta lista di minoranza, quindi la lista presentata da un azionista che non è l'azionista di maggioranza, la società è obbligata a dare uno o due posti in CDA, a seconda poi di come è previsto lo statuto, ma anche e soprattutto un posto nel collegio sindacale. Per cui l'azionista di minoranza non soltanto deve essere nel CDA, ma deve anche poter controllare i conti. Per cui se da qui all'assemblea della Juve non ci sarà nessun altro azionista con una quota superiore a Tether, quindi la cosa la vedo molto 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 differente, loro presenteranno una lista e la lista passerà. Per cui sicuramente Arduino o chi per esso entrerà in CDA, e quindi sicuramente ci sarà questo ingresso. Chiaramente loro è evidente che loro stanno cercando di proporre, questo sono delle indiscrezioni, sì. Loro dovrebbero chiaramente avere un aumento di capitale riservato per poter mettere risorse all'interno della Juve, magari far diluire Exor. Allora, chiaramente le reazioni della proprietà, che adesso sono state a dir poco freddine, perché chiaramente non sono non si sono fatti annunciare fondamentalmente, hanno comprato e basta, e così si fa, non è che, cioè, è chiaro, è evidente che in una società che ha una proprietà al 70% tu compri, ma sei perfettamente che non conti, quindi sarebbe anche opportuno in qualche modo entrare con una certa etichetta, ma queste cose sono cose che non contano più nel mondo delle criptovalute, sicuramente sono cose del passato. Quindi loro sicuramente entreranno e sicuramente proporranno chiaramente anche delle logiche di rafforzamento. Io spero, e mi auguro, spero che il loro messaggio possa essere colto, nel senso che loro sicuramente sono portatori di valori di mercato che sono sicuramente compatibili con Jonel Khan, perché Jonel Khan, ricordiamolo, è comunque nel CDA di Meta e quindi di Facebook, è comunque un uomo che preside una società come Stellantis, Jeep, quindi secondo me ci vuole un po' di sangue fresco anche per invigorire le ambizioni di Jonel Khan. Oggi ieri Jonel Khan ha presentato la sua creatura velica della Ferrari. Allora, lo sappiamo tutti, il suo sport è la vela, il suo sport non è mai stato il calcio, però comunque si sta appassionando, perché anche quando è andato in America con Trump ci ha messo la faccia, ci ha messo il cuore. Ecco,
è avanzato di un passo, si è messo, ha fatto un passo in avanti, dai, si vede, si nota, si percepisce.
Ci vuole qualcuno che lo renda un po' meno il canno, un po' meno torinese, anche se poi Arduino sono torinese anche loro, ci metta quello più di follia che un po' accompagna il tifoso, ecco questo. E certo, anche soldi, perché poi chiaramente Peter è capace di spese veramente quasi superiore a quelli della stessa famiglia Khan.
Assolutamente. Chiaramente... Gabriele da Monica, senti, dimmi una cosa, ma hai sensazioni positive? Cioè, quando arriva un investitore come Tether, cioè dal punto di vista da addetto dei lavori, fuori, dici, ben venga, no?
Loro sono sicuramente al centro del mondo in questo momento e sicuramente hanno un business che ha molto complicato, ma sarebbe complicato star qui a discuterne.
Più aspetti positivi che negativi, insomma.
Sicuramente sì.
Assolutamente. Sicuramente sì.